Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
Orizzonti Magazine. Sì, viaggiare. Con Elia e Matteo.
Buona giornata a tutti amici di Radio Orizzonti in Blu, torna l'appuntamento del primo e terzo venerdì del mese con Sì Viaggiare. Beh, se siete appassionati di viaggi, se siete una di quelle persone che proprio non può fare a meno appena ne avete l'occasione di prendere la macchina, il treno, una nave o la bicicletta, spesso ci dimentichiamo di quanto siano belli i viaggi con la bicicletta, se siete sempre lì che fremete ad aspettare che arrivino le prime offerte delle compagnie aeree per andare via, ad esplorare il mondo, sempre presi dal desiderio di vivere nuove esperienze, di conoscere nuove culture, ammirare nuovi paesaggi, beh amici miei, direi che siete nel posto più giusto, siete nel posto che va al caso vostro e vi conviene rimanere con noi almeno per i prossimi 50 minuti, perché vi faremo viaggiare con la mente verso destinazioni favolose nella speranza che magari vi possano essere di ispirazione per un vostro futuro viaggio, se non le avete mai viste, o che magari vi facciano venire la voglia di tornarci e semplicemente rievicano in voi un bellissimo ricordo di un viaggio passato, nel caso per voi siano già dei territori esplorati. Nella puntata di oggi esploreremo un paese diverso, diverse tradizioni, diversi paesaggi, climi, cibi, chi più ne ha più ne metta, ma prima di svelarvi la destinazione di oggi direi di venire ai saluti. Innanzitutto un saluto a tutti da parte di Matteo Guaragno, io prima che mi dimentichi ringrazio Angelo qui con noi in regia e vi presento gli ospiti della puntata di oggi. Loro sono due miei grandissimi amici che conosco da una vita e nonché miei grandissimi anche compagni di viaggio e grandi appassionati di viaggio, Romeo Montini, ciao Rome.
Ciao a tutti.
E Mattia Signorile, buongiorno anche a te.
Ciao a tutti.
Eccoci insieme, diciamo, cercheremo di fare un po' un resoconto e di raccontarvi quello che è stato uno dei viaggi che abbiamo fatto insieme poco tempo fa, ma prima di svelare i luoghi che andremo ad esplorare oggi ci tenevo anche a presentare voi al pubblico che ci ascolta, perché a me almeno tramite la mia voce mi conoscono già abbastanza, però chi ci ascolta non vi conosce così tanto bene, quindi vi chiederei, partiamo magari da te Rome, di presentarvi un po' al nostro pubblico, di raccontare un po' cosa fate nella vostra vita, cosa studiate, cosa combinate.
Bene. Ciao a tutti, innanzitutto come ha detto Matteo sono Romeo e molto brevemente sono uno studente al momento, studio ingegneria al Politecnico di Milano e ahimè sono amico di Matteo da ormai non so quanti anni e da un paio d'anni a questa parte anche compagni di viaggi nei più disparati posti del mondo.
Abbiamo fatto un bel po' di viaggi
ormai
insieme.
Ne abbiamo fatti un bel po'.
Un bel po', sì. Forse sei il mio compagno di viaggio più fedele.
Sono sicuramente quello che ti dice di sì più spesso. Esatto, quello sì. Sicuramente. Poi Matteo è famoso per essere l'organizzatore. È lui quello che trova,
sì, diciamo,
sempre
che
i posti,
io ho
organizza
un po' una dipendenza,
le cose. Sì, lui ha la dipendenza. Io ho semplicemente piacere di scoprire nuovi posti e provare nuove esperienze, quindi gli dico di sì alla fine, in un modo o nell'altro.
Bene, Signo, ti chiamerò Signo ogni tanto perché io sono abituato a chiamarlo Signo, quindi pubblico se sentite Signo è perché mi sto rivolgendo a Mattia. Comunque Signo, presentati anche tu al nostro pubblico e poi magari dici anche un po' tu brevemente come è nata questa tua passione per viaggiare.
Ciao a tutti, mi ha già presentato appunto Matteo, mi chiamo Mattia. Anch'io studente, anch'io al Politecnico di Milano, ingegneria pure io. Sì, ultimamente, negli ultimi anni ci siamo presi, siamo molto contenti.
Ingegneria quale, scusa?
Aerospaziale.
Ah, ok.
Non mi accomuna la vostra ingegneria. Ultimamente, negli ultimi anni, siamo molto contenti di poter viaggiare. Riusciamo a andare in tanti posti. L'ultimo che abbiamo fatto è stato molto particolare, avremo tempo per raccontarlo, ci sono anche molti aneddoti da scoprire.
Benissimo, grazie allora anche a te Signo, grazie per esservi presentati ai nostri ascoltatori e così che abbiamo creato anche un po' di suspense perché non abbiamo ancora svelato il luogo dove effettivamente trasportiamo oggi, trasportiamo la nostra mente. Rullo di tamburi, veniamo ora al momento più atteso. Dove andiamo oggi? Vuole dirlo qualcuno di voi? Vuole svelarlo qualcuno di voi? Rome?
Facciamo un indovinello.
Facciamo un indovinello? No dai, svegliamolo.
Un posto freddo. Non è difficile da indovinare.
Nord Europa, la terra, un posto freddo.
La terra del ghiaccio e del fuoco, dal nome stesso Iceland, la terra del ghiaccio, io aggiungerei anche del fuoco. Quindi oggi ci trasportiamo in Islanda per questo bellissimo viaggio che abbiamo fatto a metà settembre di quest'anno. In realtà non eravamo in tre, eravamo in quattro, perché c'era anche mio cugino che purtroppo non è potuto essere qui oggi per raccontarci un po' questa,
grande Stefano,
questa grandissima esperienza. Lo ringraziamo, lo salutiamo, Ste, nel caso ci stia ascoltando. E però insomma cercheremo anche un po' di raccontare per lui questo bellissimo viaggio che appunto abbiamo fatto tutti insieme. Vi spiego un attimo come appunto si svolgerà un po' la trasmissione in questa prima parte, in questi primi 30 minuti. Vi parleremo un po' in generale di questo meraviglioso paese, la sua storia, un po' le sue tradizioni, i paesaggi, la gente anche che abbiamo incontrato, come si vive, cosa si mangia, cosa rende un po' unico questo posto. Vi daremo anche delle curiosità ovviamente su questo paese, per quello che abbiamo potuto scoprire, il tutto ovviamente sulla base appunto della nostra esperienza. Mentre la seconda parte della trasmissione sarà quella un po' più libera, forse anche la parte un po' più divertente, dove cercheremo di raccontarvi anche qualche aneddoto un po' divertente che appunto quattro disgraziati possono aver vissuto in un viaggio un po' diciamo mistico che è stato un po' arrangiato. Quindi mi raccomando, rimanete con noi anche per la seconda parte della trasmissione, perché ne varrà assolutamente la pena. Insomma, quindi vi consiglio di rimanere con noi. E direi di cominciare con la prima parte della trasmissione, quindi l'Islanda, questa terra un po' misteriosa, questa terra lontana e a tratti anche, appunto per questo, molto affascinante. La prima cosa che salta subito in mente quando si parla dell'Islanda, forse a parte la natura, io direi, è forse il freddo, cioè quanto fa freddo effettivamente in Islanda. Forse è il clima la cosa che magari preoccupa un po' la gente ad andare a viaggiare verso l'Islanda. Io penso per esempio ai miei genitori, non vorrebbero mai andare in Islanda, proprio perché no, al freddo d'estate, no, che freddo, cioè,
sì, è il primo pensiero, cioè.
Effettivamente è uno dei primi pensieri che la gente fa, e magari che è un po' l'ostacolo che frena poi a effettivamente andare lì. Io vorrei dire almeno la mia opinione, poi mi direte anche la vostra. Io sfaterei un po' il mito dell'Islanda.
Assolutamente.
Almeno per quello, sì, sono d'accordo.
Per quello che per come l'abbiamo vissuta noi anche, siamo stati veramente
fortunati
con il meteo. Non abbiamo beccato neanche un giorno di pioggia, alla fine. Forse ha piovigginato.
La pioggia durava forse qualche minuto, poi smetteva.
Esatto, forse un'oretta di pioggia e basta. Ma, cioè, non ha fatto freddo. Anzi, ci sono stati dei momenti durante la giornata che noi eravamo anche in maniche corte sotto il sole.
No, sì. Poi ovvio, rispecifichiamo che siamo andati a fine settembre, non
certo,
in pieno inverno.
Certo, non siamo andati in pieno inverno.
Abbiamo beccato un buon clima e poi in generale non soffriamo così tanto,
sì,
il freddo.
Sì, siamo
noi.
Tre
ci adattiamo parecchio.
Molto,
diciamo
non siamo
di no.
Freddolosi ovviamente,
anzi,
però per darvi...
lo sognavamo un po' sto freddo dopo l'estate.
Sì, esatto, anzi a me ha fatto molto piacere, un po' di frescura finalmente. Però appunto per sfatare un po' il mito di questo freddo, è vero, noi siamo andati a settembre, però anche gli inverni islandesi, io mi sono un po' informato, non è che siano proprio degli inverni rigidissimi. Cioè io ho trovato un paragone molto interessante con una città della Siberia, Yakutsk, che ha vinto il premio per città più fredda del mondo, dove gli inverni arrivano addirittura a meno 71. Cioè, minima temperatura mai registrata a meno 71, ed inverno la temperatura è circa meno 40 gradi.
Di media.
Cioè il pesce nelle bancarelle lo vendono già congelato. Lo tagliano con la motosega, cioè,
esageratamente per congelato.
Esatto, e la cosa curiosa è che questa città è alla stessa identica latitudine dell'Islanda, alla stessa latitudine media dell'Islanda. Soltanto che l'Islanda non ha degli inverni così freddi, infatti la temperatura media d'inverno in Islanda arriva a meno 10, massimo meno 15, è un freddo... Sì, freddo, però
un freddo sostenibile, mentre
sì,
magari in Siberia
decisamente sostenibile.
Esatto, per ragioni di correnti del Golfo, cose varie che riscaldano un po' e mitigano un po' il clima. Quindi diciamo che l'Islanda non è poi così fredda come ci si aspetta. Non abbiamo neanche trovato tanto vento, in realtà.
Esatto,
perché
io
l'Islanda,
lo stavo per dire,
era quello
che mi aspettavo.
Quello è forse la cosa che mi faceva più paura, perché il freddo si riesce a sostenere, il vento... E poi ti rovina anche la vacanza al vento.
Se... No, quei pochi momenti di vento forte che ci sono stati, anche se la temperatura era alta, lì sentivi freddo. Però anche lì basta dire che se sei ben coperto, esatto, anche se esatto, non diventa sto gran problema.
Esatto, e poi magari nella seconda parte ne parleremo anche, insomma, di cosa ci siamo portati, per cui pochissima roba.
Ci siamo arrangiati.
Niente,
diciamo,
ci siamo
già, non prendete spunto.
No, non prendete spunto dalla nostra organizzazione da questo punto di vista, perché siamo stati veramente pessimi. Però alla fine
siamo però ci siamo divertiti, no, abbiamo fatto
non siamo morti di freddo,
quella è la cosa più importante,
quindi alla fine,
e quindi vento tagliente, diciamo, non ne abbiamo sperimentato. Le ore di luce, se andate a settembre ottimale, se andate d'estate ancora meglio, c'è il sole di mezzanotte, quindi
diventa veramente dura d'inverno, ma il paesaggio credo che compensi anche.
Certo, ovviamente sì, ne vale la pena d'inverno, anche d'inverno per vari motivi, la neve in primo luogo, secondo me vedere tutto quel paesaggio come l'abbiamo visto innevato deve essere una cosa pazzesca. L'aurora boreale, di cui parleremo dopo, non voglio parlare nulla sull'aurora boreale.
No, non diciamo niente, parliamo dopo.
Ne parleremo dopo e d'inverno sì, hai quelle 4-7 ore di luce al giorno che non sono moltissime, però...
Forse anche meno.
Anche meno di 7 direi. L'inverno sì, diventa quasi raro vedere la luce.
Sì, 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 ovvio. E poi anche vedere il sole, diciamo, proprio quando c'è la luce non c'è il sole, diciamo.
Esatto.
Magari ci sono le nuvole. Benissimo, abbiamo parlato un po' del clima, di come ci siamo trovati appunto a livello climatico, freddo, caldo, tutto questo ambaradan qui. Qual è il modo migliore per scoprire l'Islanda? Come l'abbiamo scoperta noi?
Sicuramente un viaggio on the road.
Esatto, sono pienamente d'accordo.
Che unica, è quello che abbiamo fatto. Anche unica
che
possibilità.
In realtà è anche l'unica alternativa, penso. Perché i mezzi pubblici in Islanda, col fatto che è una terra molto poco popolata.
Però abbiamo visto qualche gruppo, per lo più di anziani, che prendevano magari gli autobus, non so da dove arrivassero, però
sì,
e andavano nelle mete un po' più turistiche.
Esatto, credo che i posti veramente autentici dell'Islanda sono quelli che puoi scoprire andando e allontanandoti dalle città, da quei pochi paesi che si incontrano. E sono quelli più inesplorati, quelli che poi mi hanno lasciato più
sorpreso. Sì, diciamo che avere la macchina a noleggio ti permette proprio di andare a scoprire quegli angoli, quei posti veramente...
poco turistici, ma che sono molto
soprattutto
belli.
Poco turistici. C'è, come dicevate voi, chi lo fa in autobus da Reykjavik, a Reykjavik, che è la capitale dell'Islanda, non l'abbiamo neanche detto. Abbiamo dato per scontato Reykjavik, la capitale d'Islanda. C'è chi fa base proprio lì e poi prende l'autobus per andarsi a vedere i posti, diciamo, quelli più turistici, però... Va bene forse se sei di transito per l'Islanda, magari non so, stai andando da qualche altra parte, hai quei 3 giorni da fare in Islanda.
Sì, sicuramente non vivi l'esperienza piena.
No, esatto.
Anche perché è veramente divertente e non ci si stanca mai di guidare in Islanda, perché le strade sono completamente diverse da quelle a cui siamo abituate, guidi in posti magnifici e per tanti chilometri non vedi altro che natura e natura.
Esatto. È una cosa che farà piacere a molti. Niente traffico,
soprattutto
niente quello. Traffico. Quello fa molto piacere, non avere macchine davanti a sé per chilometri e chilometri.
E infatti
è molto bello.
Veniamo al prossimo quesito che vi volevo porre, cioè perché cosa è unica l'Islanda? Sicuramente le strade e la guida in Islanda è veramente una cosa
a cui
pazzesca.
Non siamo abituati.
Cioè, noi facevamo quasi litigavamo per chi voleva guidare quando qua il contrario, invece lì litigavamo quasi per chi voleva guidare, anzi abbiamo fatto anche un po' gli sboroni a volte a metterci a centro strada, non so se poteva dire questa cosa ma
ormai,
perché non c'erano questi rettilini veramente immensi immersi in paesaggi assurdi, rettilini vuoti senza una macchina, senza nessuno, e poi anche salite, discese, il paesaggio poi ovviamente c'è la differenza.
Esatto, cioè,
tutto
anche senza un posto in particolare, il solo mettersi alla guida e passare in mezzo a queste lande praticamente desolate, senza civiltà, senza niente, però eri immerso nella natura, nei paesaggi che a volte erano montagne, a volte erano mare, a volte erano collinette o pianure, lunghe chilometri, già solo quello basterebbe a parer mio come esperienza dell'Islanda, perché è veramente tanto diverso, cioè un altro mondo rispetto a dove stiamo noi.
Esatto, sembra di stare in un film e non a caso è stato un posto scelto da molti registi per girare tanti loro film, perché è completamente un altro mondo rispetto a quello a cui siamo abituati.
Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo e infatti guidare immersi appunto in questo film è praticamente una cosa assurda, anzi quasi l'unico forse rischio che mi viene in mente sul guidare in Islanda è che proprio ti distrai, cioè guardi,
sì, è inevitabile,
ma per il resto appunto traffico non ce n'è, ma è veramente una cosa favolosa. Benissimo, noi ci dobbiamo fermare per un paio di minuti per una pausa musicale, ci rivediamo tra pochissimo, vi lascio a un artista di Saronno, 22 Simba, con Stare Bene. Scrive bene tassi rap, vuole imparare da chi si accontenta per stare bene, ma il bene è soggettivo e dagli altri non impari niente. Non impari dalle scuole, dei più grandi dalle troie, dagli sbagli una canzone, devi solo aprire il cuore. So, metterti in discussione ti fa sentire coglione, vedi gli altri zero problem, pensi di esserlo tu stesso. Sono tutti convinti della loro convinzione, la tua testa a mille giri prima di arrivare a un nasso. Pensi troppo diranno un disturbo dell'attenzione, ti diranno che sei perso così tanto che ci credere tu stesso. Ma chi si fa domande è stupido solo al momento, chi non ha dubbi è cieco, mandano sogni al macello se ciò che cerca non serve. Tirano di te se non sono felici di se stessi. Avrai dubbi su chi sei, se hai voglia di saperlo davvero, si tengono la maschera anche davanti allo specchio. Tu scopriti da te, non arrivarci da vecchio. Io so che la vendetta non mi farà re, ma non sto cercando quello come te. Ho un foto e scrive bene testi rap, voglio imparare da chi si accontenta per stare bene, ma il bene è soggettivo e dagli altri non impari niente. Che non ti mangi la rabbia, se hai capito chi vuoi essere di nuovo cannistrata. Che anche sono un po' così, un po' cos'ha, come mi diceva mamma. L'uomo la sfumatura è dentro non la matematica. In croce ci stai scomodo, poi non lavori bene. Vuoi raccogliere frutti, non diventerà acqua stagna. Impara ad accettare ciò che scorre nelle vene, perché quello lì rimane, anche dopo che sei anima. In giro vedi gente che fa meglio di te, ma tu devi fare il meglio per te. Ricordo ognuno la sua storia, che è una casa in zona, una casa in costa d'avorio. Sei l'idolo in famiglia di chiunque sia il tuo scoglio. Se te solo sfonda, prendi, osa, prova, agisci, investi, nuova storia. Sblocca un nuovo finale, che parlando di cosa decidi tu chi diventare. La vendetta non mi farà re, ma non sto cercando quello come te. Ho un voto e scrive bene testi rap, voglio imparare da chi si accontenta per stare bene, ma il bene è soggettivo e dagli altri non impari niente. Eccoci, bentornati su Sì Viaggiare, sono qui con Mattia e Romeo, miei due grandissimi amici e compagni di viaggio di questo settembre in Islanda, dell'Islanda stavamo parlando, in particolare stavamo facendo una rassegna un po' di tutte le cose per cui questo paese è veramente unico. Intanto non mi ricordo se l'abbiamo detto, noi appunto siamo andati in Islanda a settembre di quest'anno, abbiamo fatto un bellissimo viaggio on the road in tutta la parte sud-ovest dell'Islanda, un on the road che è durato 5 giorni pieni alla fine, da un giovedì a un lunedì. Di metà a fine settembre e dicevamo perché cosa è unica l'Islanda, stavamo dicendo della natura, dei paesaggi in cui sei immerso anche quando guidi, e le strade sono una cosa veramente pazzesca in Islanda, sembra di guidare veramente immersi in un film. Anche la gente, vogliamo parlare un po' di chi abbiamo incontrato? Non abbiamo incontrato molte persone, perché le persone in Islanda sono meno delle pecore,
sì,
per intenderci, però abbiamo incontrato poche persone. Come vi sono sembrate queste persone? Io l'impressione che io ho avuto, sinceramente, per quelli che abbiamo incontrato, è che comunque loro siano un popolo che sta molto sulle sue. Però poi quando si tratta di incontrare qualcun altro, magari appunto l'ospite, eccetera, io l'ho trovato veramente cioè almeno per le persone che abbiamo incontrato, veramente un popolo molto accogliente, cioè aperto ad accogliere. Cioè li ho trovati caldi negli ambienti in cui siamo andati. Non
sì,
so se
diciamo
voi avete avuto una percezione diversa.
Specifichiamo per le poche esperienze che abbiamo avuto, perché si incontravano tanti turisti in realtà,
sì.
E poi anche distinguere la popolazione locale non è stato sempre semplice.
No, esatto, perché comunque c'è molto turismo anche dal nord Europa più continentale, diciamo Norvegia, Svezia, Finlandia, sono posti in cui le persone viaggiano tanto verso l'Islanda.
Certo.
Chiaro. Quindi appunto per le poche esperienze che abbiamo avuto, quindi per lo più magari i proprietari di ostelli o qualche locale incontrato nei negozi, nei supermercati così, sì, mi trovo d'accordo con Matteo, perché in particolare, poi magari lo racconteremo dopo, l'esperienza in uno degli ostelli in cui siamo stati è stata molto calorosa, cioè una cosa che non ti aspetti quando vai in un paese del nord, magari così lontano da noi, però sì, un'esperienza veramente calorosa con una persona in particolare di cui parleremo dopo perché veramente divertente.
La mia impressione è che camminando in giro, quelle poche ore che abbiamo fatto in giro camminando per la capitale, per Reykjavik, mi sembrava una città molto silenziosa, quelle poche persone che erano in giro erano molto silenziose, molto riservate, cercavano di non dar fastidio a nessuno.
Sì, poi come quando... tutte le città del nord Europa.
Esatto, una caratteristica comune, sì. Non siamo noi italiani, Napoli, quelli diversi sicuramente. È una caratteristica a cui non siamo abituati.
No.
Mentre poi invece alla sera, magari in qualche ostello dove c'era anche più gente, si trasformavano quasi. O abbiamo incontrato l'unico islandese socievole, ma non credo, credo che sia una...
No,
una
dai, io non credo. Poi questo ovviamente è l'approccio che loro hanno verso i turisti, come siano loro tra di loro non lo so, però io ho letto una cosa che mi è piaciuta molto, cioè che loro hanno nel relazionarsi tra di loro, diciamo tra islandesi, una filosofia del tipo: se io ti incontro per strada, siccome io sono una brava persona, allora tu sicuramente sei una brava persona. Quindi se tu mi chiedi aiuto... Siccome io sono una brava persona, anche tu lo sei.
Dovremmo magari imparare da questa
dovremmo
filosofia.
Imparare probabilmente da questo, e è una cosa che loro hanno anche secondo me, che deriva dal fatto proprio del vivere molto isolati, del vivere...
Beh sì, sicuramente secondo me questo vivere in mezzo al nulla ti spinge ad aiutarsi nel momento in cui hai bisogno, perché non c'è nessuno per... non c'è nessuno e niente per... diversi chilometri che quindi corrispondono a diverse ore di macchina. Se hai bisogno di qualcosa e ti trovi vicino a qualcuno che può darti una mano, la prendi molto volentieri questa mano, perché sennò devi veramente raggiungere posti che sono molto lontani da dove ti trovi.
Certo, benissimo, quindi della gente abbiamo parlato, io avevo in mente di parlare anche un po' di prezzi, ma forse questo potrebbe
prezzi
essere...
Prezzi forse il tasto dolente dell'Islanda.
Potrebbe essere un tema interessante e divertente, sì, della seconda parte.
Da sapere se si programma un viaggio in Islanda.
Da tenere conto. Assolutamente. E quindi io direi di venire un po' alla parte più interessante, cioè i posti in sé che abbiamo visto. Cioè cerchiamo un po' di descrivere, ecco, a chi ci ascolta quali sono stati i posti che abbiamo visto, e magari ne scegliamo, ognuno ne sceglie tre, due o tre che gli sono particolarmente piaciuti. Magari evitiamo di scegliere tutti e tre gli stessi, in modo tale da descriverne di più possibile. E sì, Mattia, particolare te, cosa ti ha...
Abbiamo detto
di più?
Terra del Fuoco e del ghiaccio, infatti vulcani che purtroppo non abbiamo visto attivi, abbiamo visto solo vulcani o spenti o...
È molto raro vedere
un vulcano. È molto raro vedere un vulcano attivo, però quelle poche volte che si vede, anche vedendo dalle foto su internet, merita veramente tanto.
Sì.
Abbiamo detto appunto terra e vulcani e del ghiaccio. I ghiacciai, cioè, ci sono due ghiacciai molto grandi, i due principali in Islanda, che sono veramente scenografici, anche banalmente... passandoci di fianco in macchina sembrano quasi non si vede la fine, sembrano quasi infiniti da quanto sono grandi. Poi cascate secondo me sono qualcuno dei posti principali che abbiamo visto, perché sono molte in Islanda ma sono spesso diverse tra loro, qualcuna molto più grande come la Gullfoss, che per quanto mi riguarda è uno tra i miei posti preferiti. Una cascata veramente grande che a confronto si vedevano le persone da lontano sembravano veramente degli omini in confronto a quanto era grande.
L'abbiamo vista anche con l'arcobaleno, che
siamo stati fortunati a vederla con l'arcobaleno alla sera. Forse all'alba sarebbe stato un po' più bello per come è posizionata, ma
sì,
mi sento dire che è stato un posto che mi ha sorpreso veramente, non me l'aspettavo. Anche perché non si vede da lontano, è un posto che in macchina non vedi, devi avvicinarti per vedere. E quindi sicuramente la Gullfoss è stata una cascata che mi ha colpito molto. Anche il fatto che ci siano così tante aree termali con dei geyser a bordo strada è stata una cosa veramente particolare, perché si vedono questi sbuffi di vapore a bordo strada e non siamo abituati a queste cose, a questi paesaggi. E ad esempio a Grindavik si vedono appunto questi geyser da lontano e sono molto particolari. Poi un altro posto che per quanto mi riguarda è stato molto interessante è stata la spiaggia delle foche, perché si riescono a vedere delle foche che sono anche a pochi metri dalla spiaggia, dalla riva. Se si è fortunati si riesce a stare veramente vicini, ma bisogna stare attenti anche appunto a non dar fastidio agli animali, ma sono posti che veramente mi hanno segnato.
Sì, dicevi appunto la Gulfos, così la Gulfos, cerchiamo anche di localizzarli anche
la per Gulfos far capire sicuramente.
La Gulfos noi l'abbiamo vista, se non sbaglio, il terzo giorno, e si trova nell'entroterra rispetto a Reykjavik, sì. Molto vicino a Reykjavik, quindi
è stata nella parte più interna del giro che abbiamo fatto.
Sì, poi tu hai detto la spiaggia delle foche, che invece si trova più un po' più a nord-ovest rispetto a Reykjavik, però non mi ricordo oggettivamente il nome di questa spiaggia.
Saprei,
però
anche
è
perché
la
sicuramente
prima...
in islandese è un nome complicato.
Sì, è la prima che vi viene fuori se cercate spiaggia delle foche Islanda, e
l'area geotermale di Grindavik.
L'area geotermale di Grindavik, anche quella molto bella, sempre subito sotto Reykjavik, bellissima, sì. E poi hai nominato anche il vulcano, che mi pare si chiami Fagradalsfjall.
Hai detto giusto.
Ok, che anche quello si trova praticamente lì nell'area geotermale di Grindavik, sempre a poco più a sud di Reykjavik, che l'abbiamo vista il primo giorno. Rome, tu invece cosa scegli?
Allora, devo dire che mi sono piaciuti molto anche i posti che ha nominato Mattia. In particolare vorrei nominare, da buon fan di Game of Thrones, ci sarà sicuramente qualcuno,
di Terra dei Film.
Sarà sicuramente qualcuno da casa che ascolta, che è fan come me. Devo nominare per forza il Kirkjufell, che per descrivervela è praticamente questo monte che dà a sbocco sul mare. Quindi tu hai pianura e poi in mezzo a questa pianura, di fianco al mare, c'è questa montagna enorme, veramente grande, che sale a picco.
Con una forma molto particolare.
Una forma molto particolare che oggettivamente non saprei descrivere, c'è qualcosa da vedere, però appunto se cercate anche solo Kirkjufell per farvi un'idea. E poi la particolarità è anche che di fianco a questa montagna qua c'è questa cascata che insieme formano veramente un paesaggio unico.
Sì, vince sicuramente il premio di posto più, ve l'avevo già detto un po' di volte, Instagrammabile.
Sì, sicuramente il Kirkjufell,
la foto che viene fuori.
Non mi piace il termine, però è effettivamente un posto da un posto da sfondo.
Sì, da sfondo, del
è vero che è diventato il mio sfondo del computer.
Ecco, tra l'altro.
Direi. Sì, no, è la coincidenza del trovare questa montagna, questa cascata di fianco, che veramente
sì,
sono incredibili.
Sì, poi al di là della montagna, qui siamo a nord di Reykjavik, un po' diciamo sotto i fiordi occidentali, che anche quelli sono bellissimi, però purtroppo non abbiamo fatto in tempo a vederli. È bellissimo al di là di quella montagna lì, che poi è la chicca, tutto il paesaggio che c'è intorno. Cioè, mi ricordo, guidando per quelle zone lì, sono sì, veramente dei paesaggi surreali, cioè,
molte montagne in quella zona,
particolari, bellissima quella zona lì. Rome, se vuoi hai tempo di sceglierne un ultimissimo.
Allora sì, devo nominare, perché mi è piaciuto particolarmente, anche se è uno dei posti più turistici.
Sì.
Però devo dire che quando siamo andati a vedere il geyser in questo posto in particolare, che
il geyser si chiama.
Il geyser, esatto, che va detto è un posto molto turistico, è uno di quei posti in cui arrivano anche le navette, degli autobus, tanti ristoranti a fianco e tutto, però l'esperienza di vedere un geyser che praticamente
sbuffa in alto per
tutti,
non so,
cioè, penso che tutti sappiate cos'è un geyser alla fine, però vederlo da vicino che sbuffa a veramente decine di metri e tu sei a pochi metri di distanza.
Sì.
È veramente è bello da vedere,
sì.
È veramente bello
questo
da vedere.
Sbuffo
poi
di
sul
acqua che sale dalla terra,
sul principio per cui si formano questi geyser, onestamente non
sì, deve essere qualcosa di
geotermale sottoterra,
esatto, non voglio metterci bocca
sottoterra.
Non voglio metterci bocca perché non lo
siamo
so,
siamo tre
però...
ingegneri ma non siamo in grado di
spiegare.
Ci sta. Cosa ci rimane da dire? Se vuoi dire qualcos'altro.
Io sicuramente mi sento dire che le foto che ho ad esempio fatto col telefono sono bellissime, ma non rendono assolutamente rispetto a quanto abbiamo visto. Per
no,
quanto mi riguarda sono posti che sono da vedere almeno una volta nella vita.
E a proposito di questo, cioè per chiudere un attimo brevemente questa prima chiacchierata, io volevo dire proprio che appunto l'Islanda non può essere raccontata in foto, e noi abbiamo cercato di raccontarla in qualche modo così parlandone, però bisogna andare a vederla. Bisogna andare a vederla perché lascia veramente tantissimo, lascia, a me in particolare mi ha lasciato veramente un sentimento anche quasi di piccolezza, di impotenza rispetto alla magnificenza della natura di questo posto meraviglioso. Quindi mi raccomando, andateci perché ne vale assolutamente la pena. No, la nostra chiacchierata non finisce qui, noi ci rivediamo tra pochissimo dopo la pausa per raccontarvi ancora qualcosa sul nostro viaggio.